che sono in collegamento. Riprendiamo le riflessioni sulla fede dei nostri fratelli descritti nella Scrittura, nella Bibbia. Avevamo cominciato anche con Mosè. Eravamo arrivati alla roccia di Horeb. Il popolo di Israele si lamentava, mormorava perché non aveva acqua. Allora il Signore chiamò Mosè e gli disse di avvicinarsi alla roccia e di percuotere la roccia, sarebbe venuta fuori dell'acqua. Leggiamo Esodo capitolo 17, versetto 5 a 7. E l'Eterno disse a Mosè: passa oltre in fronte al popolo e prendi teco degli anziani di Israele. Piglia anche in mano il bastone col quale percotesti il fiume e va. Ecco, io starò là dinanzi a te, sulla roccia, che è in Horeb. Tu percuoterai la roccia e ne scaturirà dell'acqua ed il popolo berrà. Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele e pose nome a quel luogo Massa e Meribba a motivo della contesa dei figli di Israele, perché avevano tentato l'Eterno dicendo: l'Eterno è egli in mezzo a noi, sì o no? Allora vorrei ripetere questi versetti. E l'Eterno disse a Mosè: passa oltre in fronte al popolo e prendi teco degli anziani di Israele, piglia anche in mano il bastone col quale percotesti il fiume e va. Ecco, io starò là dinanzi a te sulla roccia che è in Horeb. Allora, il Signore è sempre dinanzi a noi. Qualsiasi bisogno noi abbiamo, noi, stando davanti a Lui, dobbiamo essere certi che quando chiediamo qualcosa al Signore, Lui c'è. Lui c'è. Lui è davanti a noi. Addirittura Lui era sulla roccia, davanti a tutto il popolo di Israele. Quando noi facciamo una richiesta al Signore, dobbiamo essere certi innanzitutto che il Signore ci ascolta, perché ci ascolta. Poi dobbiamo crederci. E il Signore sicuramente risponderà. E non abbiamo bisogno di percuotere la roccia due volte, perché Mosè si arrabbiò perché il popolo aveva mormorato, aveva giudicato di non poter più andare avanti. Era meglio che se erano rimasti, dicevano, era meglio che eravamo rimasti in Egitto, giudicavano di non riuscire ad andare avanti, giudicavano il fatto che non avevano cibo e tutto il resto, si erano già dimenticati tutti i miracoli che il Signore aveva fatto per loro, miracoli che poi loro avevano visto con i loro occhi. Mosè percuote la roccia due volte a posto di una e l'acqua scaturì dalla roccia. E tutti ne bevvero, ma Mosè, percuotendo la roccia due volte, disubbidì, perché avrebbe dovuto percuotere la roccia una sola volta. Fratelli e sorelle, noi sappiamo di avere dei bisogni quotidiani. Tutti i giorni abbiamo bisogno che il Signore operi delle cose per noi. E mi sono chiesto per me, personalmente, quante volte io vado a percuotere quella roccia? Quando mi rivolgo al Signore, la percuoto una sola volta o la percuoto una, due, tre, anche quattro volte? Non va bene, fratelli e sorelle. Non va bene perché il Signore, prima che noi glielo chiediamo, sa già di cosa abbiamo bisogno. Diamo un solo colpo per ogni volta o diamo due colpi, addirittura tre o quattro colpi per volta. Se picchiamo una sola volta va bene, ma se per lo stesso motivo picchiamo due o tre volte non va bene, perché dimostriamo di avere poca fede. Nel versetto 6 del capitolo 17 di Esodo, il Signore dice: ecco, io starò là dinanzi a te, sulla roccia, quello che abbiamo citato prima, che è in Horeb. Apro una parentesi. Il Signore fa in modo di essere ben visibile ai nostri occhi, nel nostro cuore. Gli occhi del nostro cuore lo vedono quando noi chiediamo qualche cosa. Lui è vicino a noi, è dentro di noi. Lui ci sta vicino, ci abbraccia, specialmente quando abbiamo bisogno di cose, non so, quando possiamo essere su di morale, o un po' abbattuti, o un po' tristi. Il Signore ci accarezza, è vicino a noi, proprio fianco a fianco, come una persona. È una persona, vive nel nostro cuore. E Lui è ben attento ai nostri bisogni. Noi non abbiamo bisogno di percuotere due o tre volte la roccia, perché il Signore sa quello che ci occorre. Se facciamo così, dimostriamo di avere poca fede, dimostriamo di non essere certi che il Signore è presente davanti a noi e ci vede e ci sente. E quindi, in un certo modo, lo offendiamo. In un certo modo noi lo offendiamo il Signore. Perché, come dice da qualche altra parte nella Scrittura, Egli, il Signore, ci dona tutto mentre noi dormiamo. Abbiamo bisogno di fidarci del Signore in modo completo, essendo coerenti con quello che Lui ci dice nella Scrittura. Il Signore ci ammonisce, ci mette in guardia da questi pensieri, che a noi possono sembrare poca cosa, percuotere una volta o due o tre volte. Che male c'è? E non è così, fratelli e sorelle. Perché se andiamo un po' più in profondità al fatto di percuotere, che Mosè ha percosso la roccia due volte al posto di una, andiamo un po' più in profondità, il Signore conosce ogni cosa di noi. Il Signore sa prima, come ho detto poc'anzi, sa prima che noi chiediamo quello di cui abbiamo bisogno. Quindi, percuotere una sola roccia significa avere fede nel Signore. Percuotere due, tre volte significa avere un po' meno fede, avere poca fede. Perciò il Signore vuole che noi abbiamo in Lui una fede certa, forte. Basta solo un cenno da parte nostra e il Signore capisce, perché conosce già tutto quello di cui abbiamo bisogno, sia i bisogni spirituali, sia i bisogni materiali. Nel Salmo 95, versetto 8, il Signore dice: Oggi, se udite la sua voce, non indurate il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto. Fratelli e sorelle, dopo aver visto tutti i miracoli che il Signore ha operato e opera in nostro favore, abbiamo bisogno di noi di chiedere due volte, di picchiare due volte la roccia? Non offendiamo il Signore, ma al contrario, dobbiamo avere una fede sufficiente per essere coerenti con Lui. Non dimentichiamo che Mosè, per aver picchiato due volte col bastone la roccia, al posto di una volta, il Signore l'ha punito, lo punì. Mosè non entrò nella terra promessa, ma per la bontà del Signore la vide da lontano. C'è un passo da qualche parte nella parola dove il Signore dice: non terrò il colpevole per innocente. Fratelli e sorelle, noi siamo figlioli del Signore, sicuramente, salvati per la sua grazia, sicuramente, e per la sua misericordia. Ma le nostre disubbidienze, noi le pagheremo davanti al Signore. Però, come attraverso il fuoco, il Signore brucerà tutte le nostre opere che non gli piacciono. Se non erro, lo dice Paolo in una delle sue lettere. Paolo dice che il Signore ci passerà attraverso il fuoco e saranno bruciate tutte le nostre opere, tutte le opere che noi non abbiamo onorato il Signore. Sarà un po' una vergogna se le mie opere saranno tutte bruciate per me, fratelli e sorelle. Perciò lasciamo agire il Signore nel nostro cuore affinché possa rendere ancora più forte la nostra fede, possa rendere ancora più forte l'amore il suo amore nel nostro cuore. E quell'amore noi lo dobbiamo sviluppare, il suo amore noi nel nostro cuore, dobbiamo sviluppare verso di lui innanzitutto, e sviluppandolo verso di noi lo sviluppiamo verso tutti noi, l'uno con l'altro. Perché è fondamentale l'amore nella Chiesa. L'amore, la misericordia e la compassione sono fondamentali. Il Signore Gesù ha lavato i piedi, come dissi nel primo messaggio che ho dato, nel lavaggio dei piedi. Il Signore Gesù ha lavato i piedi ai suoi apostoli. Il Signore Gesù lavava i piedi ai miseri, ai bisognosi. Ma ha lavato i piedi anche al suo nemico. Ha lavato i piedi a colui che l'ha tradito. Ebbene, fratelli e sorelle, pensiamo queste, riflettiamo su queste cose. Se noi ci proponiamo di lavare i piedi anche ai nostri nemici, è un proponimento fermo nel nostro cuore, e lo facciamo. Anche quando siamo, non so, siamo presi in giro, quando qualcuno parla di noi, chiunque, e noi nel nostro cuore laviamo i piedi a questi che si sono proposti come nostri nemici, allora vuol dire che il Signore opera nel nostro cuore. Il Signore opera e ci porta ad essere forti nella fede, ci aumenta la fede, perché noi abbiamo bisogno che la nostra fede cresca giorno per giorno. Oggi non deve essere come domani, e domani non deve essere come oggi. La nostra fede deve fare un passo in più ogni giorno. Leggiamo Esodo capitolo 32, versetto 7. E l'Eterno disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto si è corrotto. Il Signore chiama Mosè sul monte per dargli le tavole, costritto i suoi comandamenti e le sue leggi. Ma il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere, si corruppe e si fece un vitello d'oro e l'adorarono, moltissimi di loro l'adorarono. Leggiamo Esodo 32, versetto da 9 a 14. L'Eterno disse ancora a Mosè: ho considerato bene questo popolo, ecco, è un popolo di collo duro. Or dunque, lascia che la mia ira si infiammi contro a loro e che io li consumi, ma di te io farò una grande nazione. Cosa fece Mosè? Cosa fece Mosè? Non accettò il pensiero del Signore. Umilmente, ma non lo accettò, perché disse, qui è scritto ancora: allora Mosè supplicò l'Eterno, il suo Dio, e disse: perché, o Eterno, l'ira tua si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto con gran potenza e con mano forte? Perché direbbero gli egiziani: egli li ha tratti fuori per far loro del male, per ucciderli su per le montagne e per sterminarli di sulla faccia della terra? Calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco e di Israele, tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso, dicendo loro: io moltiplicherò la vostra progenie come le stelle dei cieli, darò alla vostra progenie tutto questo paese di cui vi ho parlato, ed essa lo possederà in perpetuo. E l'Eterno si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. Il Signore era sul punto di distruggere il suo popolo, ma Mosè si umiliò davanti a lui, al Signore, si umiliò davanti al Signore, intercedette per il popolo di Israele. Mosè implorò il Signore affinché non distruggesse il popolo di Israele, e il Signore si pentì del male che voleva fare al suo popolo, e così Israele si salvò per la misericordia del Signore e perché ebbe riguardo a Mosè, perché si era umiliato ed era fedele, era carico di fede Mosè e amava l'Eterno. Israele si salvò per l'intercessione di Mosè. Leggiamo Esodo capitolo 34, versetti 5 e 9. L'Eterno discese nella nuvola, si fermò quivi con lui e proclamò il nome dell'Eterno. L'Eterno passò davanti a lui e gridò: l'Eterno, l'Eterno, l'Iddio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in benignità e fedeltà, che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, e che punisce l'iniquità dei padri sopra i figliuoli e sopra i figliuoli dei figliuoli, fino alla terza e alla quarta generazione. E Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. Poi disse: «Deh, Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi, perché questo è un popolo di collo duro. Perdona la nostra iniquità e il nostro peccato e prendici come tuo possesso». Il Signore scese in mezzo alla nuvola per parlare con Mosè. Mosè si prostrò con la faccia a terra e adorò e invitò il Signore in mezzo a loro. Chiese perdono per la loro iniquità e per il loro peccato. Fratelli e sorelle, il Signore si scelse Mosè ed insieme a Mosè scelse Aronne e i suoi figliuoli, i due figliuoli che gli erano rimasti, come sacerdoti. Questo mi ha portato a riflettere su tutti quei fratelli che il Signore si sceglie per condurre le sue chiese sulla terra. Il Signore si è scelto anche i nostri anziani e i nostri conduttori, scelti, però il Signore dà anche le direttive in che modo devono essere scelti coloro che devono guidare le chiese del Signore, le chiese locali. E questo lo vediamo chiaramente in Prima Timoteo, capitolo 3, versetto da 1 a 10. Certa è questa parola: se uno aspira all'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, costumato, ospitale, atto ad insegnare, non dedito al vino, né violento, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figliuoli in sottomissione e in tutta riverenza. E che se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Che non sia novizio, affinché, divenuto gonfio d'orgoglio, non cada nella condanna del diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, affinché non cada in vituperio e nel laccio del diavolo. Parimente i diaconi debbono essere dignitosi, non doppi in parole, non proclivi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni, uomini che ritengono il ministero della fede in pura coscienza. E anche questi siano prima provati, poi assumano l'ufficio di diaconi, se sono irreprensibili. Da chi sono scelti gli anziani e i conduttori, fratelli e sorelle? Dagli uomini, pur essendo suoi figliuoli, o dal Signore? Sicuramente sono scelti dal Signore. E il Signore, senza ombra di dubbio, ce lo conferma in Atti, capitolo 20, versetto 28. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio. Allora voglio ripetere questo versetto, capitolo 20, versetto 28. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale Egli ha acquistata col proprio sangue. Fratelli e sorelle, noi possiamo anche aspirare, i fratelli tutti possiamo aspirare ad essere anziani, possiamo aspirare ad avere il ministero, possiamo aspirare ad avere il dono della preghiera, il dono del ministero, il dono dell'anzianato, però non deve essere un pensiero radicato nel nostro cuore, cioè perché dobbiamo essere coscienti che non saremo noi stessi a scegliere quello che vogliamo, desideriamo fare nella Chiesa, ma lo sceglie il Signore. Io potrei desiderare di essere di avere il dono del canto, ma il Signore mi vuole dare il dono della mansuetudine. Quindi noi non possiamo andare contro al pensiero del Signore, alle scelte che il Signore fa per ognuno di noi, al piano che il Signore ha fatto per ognuno di noi. Che meraviglia, fratelli e sorelle, lo Spirito Santo, il Signore, si sceglie chi deve guidare le sue chiese. I vescovi e i diaconi devono essere irreprensibili nella loro condotta e carichi di fede. Io sono certo che come Mosè e Aronne e i suoi figli intercedevano per il popolo di Israele, chiedevano misericordia, chiedevano perdono al Signore per i peccati del popolo, lo stesso sono chiamati a fare e fanno gli anziani e i conduttori, e a vegliare sulla Chiesa con preghiera e supplicazione al Signore. Fratelli e sorelle, questi incarichi sono abbastanza gravosi. Io sono sicuro, il Signore mi ha fatto vedere, questi incarichi sono abbastanza gravosi. Perché ci vuole molto tempo a disposizione? Perché bisogna stare continuamente a disposizione del Signore. Io sono più che certo che i nostri anziani e conduttori, per la loro fede, hanno messo il loro tempo a disposizione del Signore, nonostante quelli più giovani hanno un lavoro, ma lavorano anche per il Signore, portando avanti il suo gregge con preghiere, intercessioni per la loro Chiesa continuamente, fratelli mansueti e miti e carichi di fede. Che sono chiamati dal Signore, sono unti per portare avanti questo ministero, lo accettano e con molta umiltà lavano i piedi a quelli che sono nella Chiesa, ai santi che sono nella Chiesa. Loro, dopo il Signore Gesù, i nostri anziani, i nostri conduttori, sono quelli che ci lavano i piedi a noi, ci ripuliscono con molta umiltà, con le loro preghiere, con la loro intercessione, con la loro umiltà, con la loro mitezza, portano avanti la Chiesa del Signore, e che è una grande, deve essere una grande soddisfazione per tutti quanti noi avere questi fratelli che si umilia, che camminano umilmente per il Signore. Pure però purtroppo non succede in tutte le chiese questo, c'è sempre qualche chiesa che purtroppo va fuori binario. Fratelli mansueti e umili, il Signore disse a Mosè: è l'uomo più mansueto che c'è sulla faccia della terra. E così devono essere i figlioli di Dio, a maggior ragione quelli che conduce, il Signore si sceglie di condurre le sue chiese. E quindi, fratelli e sorelle, per la fede e l'ubbidienza di Mosè, il popolo di Israele entrò nella terra promessa. Però ci andrò per mano di Gesù. Però prima voglio leggervi queste due pagine. Per la verità non mi era venuto questo pensiero di questa chiesa di giù, ma non ero portato a farvi conoscere quello che è successo. Però per la grazia del Signore, il Signore me l'ha messo nel cuore. Ha detto: tu parlane con molta umiltà, con saggezza e con molto timore, ma parlane, perché è bene che queste cose vengano alla luce, che i fratelli sappiano queste cose, perché a maggior ragione bisogna che vi lavate i piedi l'uno con l'altro, che abbiate timore di me e che camminate con l'amore nel cuore per ognuno, anche per quelli più difficili, perché lì è provata la nostra fede. Specialmente gli anziani e conduttori, però, siano chiamati tutti dal Signore ad essere miti, mansueti e umili di cuore e mettere tutti i problemi nelle mani del Signore. Non volevo parlare di questo problema, sono stato spinto a parlarne perché in questo modo il Signore ci mette in guardia. Cito questi passi che sono nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, dal versetto 1 a 15. Ora, fratelli, io vi esorto per il nome del nostro Signor Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni fra voi, ma a stare perfettamente uniti in una medesima mente e in un medesimo sentire. Perché, fratelli miei, mi è stato riferito intorno a voi, da quei di casa Cloè, che vi sono fra voi delle contese. Voglio dire che ciascun di voi dice: io sono di Paolo, e io da Apollo, e io di Cefa, e io di Cristo. Voi siete stati battezzati, allora, e io di Cristo. Cristo, egli diviso? Paolo, egli stato crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Io ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi, salvo Crispo e Gaio, cosicché nessuno può dire che foste battezzati nel mio nome. Fratelli e sorelle, dalle mie parti, nella zona dove abitavo, giù, era nota una chiesa cristiana evangelica e negli anni era cresciuta moltissimo. Era cominciata questa chiesa con 5-6 fratelli, 7-8 fratelli, ma negli anni era cresciuta moltissimo. Era cresciuta. E ultimamente, prima che questa chiesa si dissolvesse, c'erano molti fratelli giovani nella fede e alcuni diversi dovevano essere ancora battezzati, ma frequentavano, pregavano, avevano creduto. Allora, e negli anni era cresciuta moltissimo, anche di numero, erano circa 60-70 fratelli e sorelle. E c'erano tra gli anziani e conduttori 5-6 fratelli. Un giorno i figli di due di questi anziani e predicatori di questa chiesa, i figli, fratelli e sorelle, erano battezzati, giovani ma battezzati, giovanissimi, 17, 16, 18 anni, erano stati già battezzati questi ragazzi, perché dimostravano di aver creduto, pregavano. Allora, questi figli di due anziani predicatori decisero di fare una festa tra loro. Erano stati battezzati molto giovani, decisero di fare una festa un sabato sera. Durante questa festa, questi ragazzi, questi figli di questi due anziani, litigarono con i figli dell'altro anziano. Poi, la sera stessa e il giorno dopo, i due anziani della chiesa si videro, si consultarono e sembrava che era andato tutto a posto. Ma dopo breve tempo, alle riunioni, da 60 o 70 che erano, si ritrovarono in pugno di loro, circa una decina. La corrente o il partito, come parla Paolo, dell'altro anziano, decisero di dividersi e spaccarono la chiesa. Per un motivo, fratelli e sorelle, che secondo me, e anche probabilmente secondo il Signore, non era molto grave. Questi ragazzi potevano, con molta umiltà da parte dei due genitori e degli altri anziani, potevano essere ripresi, fatti confrontare, mettendo davanti il Signore, l'amore del Signore, con molta umiltà. Si poteva mettere a posto la cosa sicuramente, magari lasciandole anche un po' a casa questi ragazzi affinché riflettessero. L'altro anziano, che era rimasto con pochi fratelli e sorelle, che era padre di due di quei ragazzi, scrisse almeno 3 lettere all'anziano che si era dissociato da loro, con il resto dei fratelli. Ma questo anziano non rispose alle lettere e gli fece sapere di non scrivere più lettere perché era tutto inutile. Quei 10 fratelli e sorelle che erano rimasti in minoranza con l'altro anziano continuarono a frequentarsi mettendo insieme una piccola chiesa, è quella piccola chiesa che io ho frequentato giù nel periodo che sono stato giù, e l'ho cominciato a frequentare dopo parecchio tempo che ero tornato giù. Quella chiesa, piccola chiesa che io ho frequentato giù nel periodo che sono stato giù, di tutti gli altri fratelli che frequentavano, solo pochissimi sono andati in altre chiese, però dopo molto tempo hanno cominciato a frequentare dopo altre chiese. Per un periodo di tempo sono rimasti fermi e hanno non hanno frequentato da nessuna parte. E anche l'anziano che ha guidato questi fratelli che erano dalla sua parte, dico anche lui, finché sono rimasto giù, che erano dalla sua parte, dico, anche lui, finché sono stato giù, non frequentava nessuna chiesa. Un giorno parlando con lui, perché lo conosco, mi disse: "Non frequento nessuna chiesa, ma io né io e né mia moglie, né i miei figli, però quando mi chiamano, se mi chiamano altre chiese, vado a portare la parola del Signore." I figli che erano battezzati oggi hanno una famiglia, hanno dei figli, ma non sono sposati, convivono al posto del matrimonio ed hanno anche dei figli piccoli. Fratelli e sorelle, i problemi non li dobbiamo risolvere noi. Noi siamo capaci di fare solo danni. Quando ci sono problemi in una chiesa, si portano in preghiera al Signore. Gli anziani ne prendono atto, il Signore sicuramente li risolve per il meglio. Gli anziani e i conduttori sono tenuti a portare i problemi al Signore e lo fanno. E sarà il Signore a risolverli. Se non c'è carità, se non c'è carità, se non c'è umiltà e non c'è compassione, non c'è misericordia, il Signore non può fare niente perché non regna. Se non nella Chiesa non c'è carità, non c'è misericordia, non c'è compassione, non c'è unità di spirito, il Signore non può fare pochissimo, non può fare niente. E il Signore nella Chiesa non regna. E succede quello che vi ho appena raccontato. Guardiamoci dal dare giudizi, lasciamoli al Signore. Il modo di giudicare, lasciamo al Signore il modo di giudicare. In Corinzi, al capitolo 1, versetto 17, Paolo dice: "Perché Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana." Fratelli e sorelle, non rendiamo vana la croce di Cristo con la nostra sapienza, ma per fede appelliamoci alla sapienza del Signore, che dona. Sapienza che dona il Signore e lui metterà a posto ogni problema che può presentarsi fra di noi. Adesso cominceremo a meditare un po' sulla fede di Giosuè. Io ho fatto queste meditazioni, queste riflessioni, perché avevo bisogno proprio di vedere la fede dei fratelli, di quelli che si sono succeduti, di quelli che ci sono oggi, a maggior ragione anche la fede dei fratelli perseguitati. Intanto vado a leggermi tutte le storie dei fratelli perseguitati, degli opuscoli che mi arrivano. Però adesso guardiamo la fede di Giosuè. Giosuè, capitolo 1, versetto da 1 a 9. Ora avvenne, dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, che l'Eterno parlò a Giosuè, figliuolo di Nun, ministro di Mosè, e gli disse: "Mosè, mio servo, è morto. Or dunque, levati, passa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figlioli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io lo do, come ho detto a Mosè. Io ve lo do, come ho detto a Mosè, dal deserto e dal Libano, che vedi là, sino al gran fiume, al fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittei, sino al Mar Grande, verso occidente. Quello sarà il vostro territorio. Nessuno ti potrà stare a fronte tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò teco. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e fatti animo, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare ad essi. Solo sii forte e fatti animo, e fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che v'è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato, sii forte e fatti animo. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Perché il Signore mise Giosuè a capo del popolo? Il Signore mise Giosuè a capo del popolo per la sua fede e per la sua ubbidienza nell'Eterno. Perché Giosuè era ministro di Mosè e ubbidiva a Mosè come al Signore. Bene, il Signore qui ci ha fatto degli inviti a camminare con Lui, a meditare la sua parola giorno e notte. Bene, come si sta col Signore? Beh, come dobbiamo stare? In che modo stiamo col Signore? Beh, col Signore dobbiamo stare innanzitutto in preghiera, fin dal mattino, come ci dice in Geremia tante di quelle volte, e poi sulla sua parola, perché se preghiamo soltanto, diciamo le nostre cose al Signore, portiamo tutte le nostre cose al Signore, poi chiediamo delle benedizioni che il Signore ci può dare copiosamente, però soltanto se ci mettiamo sulla sua parola, perché le risposte il Signore ce li dà dalla sua parola, non ce li dà tanto che tanto così, perché o per strada, o dopo pregato, ci mettiamo a fare qualche altra cosa, oppure ci distraiamo con chissà che sia cosa. Per esempio io, se ho qualcosa da portare al Signore, ho un problema, lo porto al Signore, poi dopo portato mi giro e me ne vado. Lo stesso magari, facendo un esempio, ho un problema materiale, ne parlo con Giorgio e poi mi giro e me ne vado. A quanto me ne sono andato, Giorgio come fa a darmi la risposta? E perciò dobbiamo sostare davanti al Signore. E non c'è un modo migliore di sostare, quello di stare sulla sua parola, perché da lì ci vengono tutte le risposte di cui abbiamo bisogno. Da lì il Signore ci parla in tutti i modi possibili e immaginabili, vede il nostro bisogno e ci dà tutto quello per cui abbiamo il bisogno. Lui non ci dà di più del nostro bisogno. Noi se oggi abbiamo bisogno di 10 parole del Signore, il Signore ci dà 10 parole, ci dice 10 parole. Se domani ne abbiamo bisogno di 15, il Signore domani ce ne darà 15. Lui giorno per giorno ci dà la misura delle sue risposte nel cuore, perché affinché noi siamo sereni, tranquilli, in comunione con Lui, camminando con Lui, con la gioia nel cuore, anche se fuori è un disastro, perché è una grande verità, fuori oramai è un disastro proprio. Leggiamo Numeri capitolo 13, versetto da 1, 2 e 3. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: manda degli uomini ad esplorare il paese di Canaan che io do ai figli di Israele. Mandate un uomo per ogni tribù dei loro padri, siano tutti principi, siano tutti dei loro principi. E Mosè li mandò dal deserto di Paran secondo l'ordine dell'Eterno. Quindi quegli uomini erano tutti capi dei figli di Israele. Perché il Signore disse a Mosè che dovevano essere tutti principi, quei 10 uomini? Dovevano essere tutti principi perché dovevano essere molto credibili agli occhi di Israele. Come sono credibili i nostri anziani ai nostri occhi, nella nostra Chiesa. Anche il Signore voleva che quei principi, una volta esplorata la terra promessa, andavano da Giosuè a dire quello che avevano visti in modo forte e credibile, con lo spirito del Signore. Dovevano essere persone credibili. I figlioli di Israele, arrivati vicini alla terra promessa, si accamparono nel deserto di Paran, e da lì il Signore parlò a Mosè dicendogli di mandare, no, parlò a Giosuè dicendogli di mandare ad esplorare il paese di Canaan. E Giosuè, per ordine del Signore, mandò 10 uomini, tutti i principi di tribù, e tra essi c'erano Caleb e Giosuè, ministro di Mosè. Ah no, allora mi sono sbagliato. No, lo dobbiamo leggere questo. Allora, i figli di Israele era Mosè. Abbiamo cominciato la fede di Giosuè, però c'è un contesto che volevo farvi portarvi, che è stato in mano a Mosè. I figli di Israele, arrivati vicino alla terra promessa, si accamparono nel deserto di Paran. E da lì il Signore parlò a Mosè dicendogli di mandare a esplorare il paese di Canaan. E Mosè, per ordine del Signore, mandò 12 uomini, tutti i principi di tribù, e tra essi c'erano Caleb e Giosuè, ministro di Mosè. Questi andarono e, dopo aver esplorato il paese, tornarono con dei frutti del paese e raccontarono tutto quello che avevano visto, ma 10 di loro, nel loro parlare, avvilirono il popolo di Israele, il quale cominciò di nuovo a mormorare e a pentirsi di essere usciti dal paese d'Egitto. Solo Giosuè e Caleb ebbero fede nell'Eterno e cercarono di distogliere il popolo dalla paura e dal mormorio, dicendo, leggiamo Numeri, capitolo 14, versetto 6 a 10, e Giosuè, figliolo di Nun, e Caleb, figliolo di Gefunne, che erano di quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la raunanza dei figli di Israele. Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo. Se l'Eterno ci è favorevole, ci introdurrà in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Soltanto non vi ribellate all'Eterno. Soltanto non vi ribellate all'Eterno e non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che lo copriva si è ritirata e l'Eterno è con noi, e non ne abbiate paura. Allora tutta la raunanza parlò di lapidarli, ma la gloria dell'Eterno apparve sulla tenda di convegno e a tutti i figli di Israele, e loro si fermarono. Allora, quello che volevo farvi capire: perché il Signore ha sceso Giosuè? Perché Giosuè e Caleb erano fedeli al Signore. Quando tornarono per riferire tutto a Mosè, erano tranquilli, lo Spirito viveva in loro, e fecero il loro racconto a Mosè. Ma gli altri dieci si erano fatti prendere dal terrore. Cioè, non, lo Spirito del Signore non li aveva invasi come aveva invaso Giosuè e Caleb. E qui, purtroppo, quei principi di Israele, a posto di essere uomini forti, diventarono uomini debolissimi che si tirarono dietro tutto il popolo di Israele, perché scoraggiarono il popolo di Israele. Però Giosuè e Caleb dissero, se l'Eterno è favorevole, ci introdurrà, il Signore ci introdurrà in quel paese, il Signore ce lo darà. E invitò gli altri a non ribellarsi all'Eterno e a non aver paura. Gli altri invece non misero davanti al Signore, perciò furono presi dalla paura e scoraggiarono il popolo di Israele. Tutto il popolo voleva lapidare Giosuè e Caleb per quello che avevano detto, perché non gli credettero, e nonostante avevano appena visto la gloria dell'Eterno apparire sulla tenda di convegno, non credettero né loro né a quegli altri 10 esploratori. E quale fu il risultato? Il Signore giurò a Mosè che nessuno del popolo di Israele di quella generazione sarebbe entrato nella terra promessa, e nessuno di loro vi entrò. Vi entrò perché nel giro di 40 anni morirono tutti nel deserto, e dei 10 esploratori che si erano ribellati, anche a loro l'Eterno, incutendo paura al popolo, morirono subito, colpiti da una piaga. davanti al Signore. E questo il Signore lo dice in Numeri, capitolo 14, versetto 36 e 37. E gli uomini che Mosè aveva mandato ad esplorare il paese e che tornati avevano fatto mormorare tutta la raunanza contro lui, screditando il paese, quegli uomini, dico, che avevano screditato il paese, morirono colpiti da una piaga dinanzi all'Eterno. Versetto 38. Ma Giosuè, figliolo di Nun, e Caleb, figliolo di Giosuè, rimasero vivi fra quelli che erano andati ad esplorare il paese. Di tutta quella generazione, fratelli e sorelle, il Signore risparmia solo Mosè, Aronne, con la sua famiglia, con le sue famiglie, Maria, Giosuè e Caleb, con le loro famiglie. Il resto morirono tutti, perché il Signore fece entrare solo i loro figli per mano di Giosuè. Leggiamo Giosuè capitolo 1, versetto 10 e 11. Allora Giosuè diede quest'ordine agli ufficiali del popolo: passate per mezzo al campo e date ordine al popolo, preparatevi dei viveri, perché di qui a 3 giorni passerete questo Giordano per andare a conquistare il paese che l'Eterno, il vostro Dio, vi dà, perché lo possiedate. Giosuè ubbidì al Signore e diede l'ordine di prepararsi alla partenza per andare a conquistare il paese di Canaan, come il Signore gli aveva comandato, e videro ancora la gloria del Signore, perché li fece passare all'asciutto il fiume Giordano, perché il Signore spartì le acque, fermò le acque superiori e quindi passarono all'asciutto. Giosuè capitolo 2, versetto 1. O Giosuè, figliolo di Nun, mandò segretamente da Sittim 2 spie, dicendo: andate, esaminate il paese a Gerico. E quelli andarono ed entrarono in casa di una meretrice per nome Rab, e qui alloggiarono. Fratelli e sorelle, in questi passi della parola il Signore ci fa vedere la grande fede di questa donna, chiamata Rab, che era meretrice. Bene, all'inizio del libro di Giosuè vediamo anche la fede di questa donna, che era una meretrice, per nome Rab. Leggiamo Giosuè capitolo 2, versetto 3 a 5. Allora il re di Gerico mandò a dire a Rab: fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese quei 2 uomini, li nascose e disse: è vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo dove fossero. E quando si stava per chiudere la porta sul far della sera, della notte, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati non so. Rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Rab comprese subito che quei 2 uomini erano andati a esplorare la città di Gerico e il paese per volontà del Signore, e ripose subito la sua fede nel Signore, e per fede comprese quello che il Signore avrebbe fatto a Gerico e al paese intorno per mano dei figlioli di Israele. Leggiamo Giosuè versetto 2, versetto 8 a 13. Or prima che le spie si addormentassero, Rab salì da loro sul tetto e disse a quegli uomini: io so che l'Eterno vi ha dato il paese e che il terrore del vostro nome ci ha invasi, e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi, poiché noi abbiamo udito come l'Eterno asciugò le acque del Mar Rosso dinanzi a voi quando usciste dall'Egitto, e quel che faceste ai 2 re degli Amorei di là dal Giordano, Sion e Og, che votaste allo sterminio. E non appena l'abbiamo udito, il nostro cuore si è strutto e non è più rimasto coraggio in alcuno per via di voi, poiché l'Eterno, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Or dunque, vi prego, giuratemi per l'Eterno, giacché vi ho trattati con bontà, che anche voi tratterrete con bontà la casa di mio padre, e datemi un pegno sicuro che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutti loro, e che ci preserverete dalla morte. Raab, per la sua fede, comprese che il Signore è il Dio del cielo e della terra e che tutto gli appartiene e ne uso a suo piacere e che è un potente salvatore. Mi sono posto una domanda. Raab era cittadina di Gerico. Mi sono chiesto, non era ebrea, ma il Signore l'ha salvata per la sua fede. E per la sua fede salvò tutta la sua famiglia. Ma tutto il resto degli abitanti di Gerico furono sterminati. Mi sono chiesto, si sarebbero potuti salvare? Io credo di sì. Avendo udito come il Signore operava potentemente con Israele, si avrebbero riposto la loro fede nel Signore, come Raab, e avrebbero invocato il Signore, come Raab, per essere salvati. Io credo che anche loro sarebbero stati salvati. Perirono per la loro incredulità. Leggiamo Giosuè capitolo 2. Non lo so se ce la facciamo, perché oramai mancano 5-6 minuti. Mi fermerei qui, poi se il Signore vorrà andremo avanti la prossima volta. Io vi chiedo scusa, fratelli e sorelle, perché di sera, questo l'ho scritto io di tutta mano, io non so usare il computer, però di sera, anche avendo gli occhiali che sono molto forti, tentenno un po', non riesco a leggere tanto bene, perciò vi chiedo scusa se ho avuto qualche tentennamento. Però io credo e spero che il Signore abbia parlato anche a voi, come ha parlato a me con questi passi. Se il Signore vuole andremo avanti la prossima volta. Se il Signore mi terrà ancora su questa terra. Ringrazio per avermi ascoltato. Il Signore a me mi sta facendo veramente del bene attraverso queste meditazioni, queste riflessioni che faccio. Vi ringrazio molto. Amen. Tolgo prima gli occhiali perché sennò con questi non vedo a camminare. Queste sono per...